Il tema è l'alleanza uomo-donna nel quadro del libro della Genesi. Io non sono un accademico, non voglio essere un accademico, vi racconterò quello che anche a me ha colpito. Per cui, come metodo, innanzitutto, voi avete il testo, vi è stato già mandato, e quindi ognuno di voi c'ha il testo, c'ha 4 pagine con delle note anche filologiche. Io innanzitutto vorrei fare delle premesse e contestualizzare il discorso, perché la Sacra Scrittura, la nostra Sacra Scrittura del Cristianesimo, costituisce un gigantesco repertorio proprio di archetipi, lo diceva prima il Vescovo, di simboli, di miti, di storie. Ma innanzitutto quando leggiamo quel testo non dobbiamo fare un errore. Noi leggiamo soprattutto Genesi 1:11 come fosse un racconto protologico, cioè quello che racconta che c'era prima. In realtà è escatologico. Genesi 1:11 è un testo che presenta una sorta di griglia di lettura che è applicabile oggi, perché il grande teologo Rahner chiamava una eziologia metastorica, quindi è una spiegazione, una eziologia di quello che sono i comportamenti umani. Perché lo dico subito con una sorta di tormentone, che è una delle mie frasi che mi piacciono molto: umani non si nasce, umani si diventa, fratelli non si nasce e nemmeno sorelle, ma si diventa. Il mondo è cultura, la fede ci insegna che se non diventa cultura e quindi non diventa visione di vita, non è vera. La Bibbia è una sorta di opera mondo, no? Che contiene tutte le forme e i modi della letteratura. È veramente splendida. Ricordo quando il Vescovo Serafino pubblicò il suo libro su Coelet, dall'ebraico con i commenti, quanto lavoro c'è stato per fare una traduzione a volte di una sola parola. Voi non immaginate quanto lavoro ci sia. Quanto bisogna capire l'intenzione dell'autore, quanto bisogna andare nel profondo, perché la scrittura è come la terra, più la lavori e più dà frutto. E come diceva Gregorio, più la leggi e più aumenta nel lettore la capacità di entrare dentro. Devo dirvi, prima del racconto più antico che diceva il Vescovo Serafino, in realtà il redattore finale ha messo insieme queste tradizioni. Quando noi studiavamo teologia si parlava delle 4 grandi tradizioni. Oggi, dopo 43 anni di studio, posso dire che in realtà il redattore finale veramente fa una composizione molto omogenea, molto armoniosa. Spesso all'università dimostro che non c'è proprio differenza quando passi dal primo al secondo racconto, anche se sono tradizioni diverse e tempi anche diversi, perché in realtà il mondo esiste perché il Signore lo ha voluto, anzi dovrei usare il verbo desiderare, lo ha desiderato. Dio è quell'uno che desidera, perché il Dio della Bibbia non è un Dio chiuso, lo vediamo anche in Gesù, non è mai esclusivo, ma sempre inclusivo, e quindi vive nella relazione con il mondo perché lo ha desiderato, lo ha voluto generare, perché la creazione del mondo è dovuta alla sua parola, e Dio disse. 10 volte in Genesi 1, e Dio disse: Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, quelle 10 parole che poi ci vengono date nell'Esodo. Il primo racconto, come diceva già prima il Vescovo, descrive un mondo che prende man mano forma, proprio grazie alla parola del Signore. Se andate a guardare il testo in ebraico è molto bello, perché nel primo racconto voi trovate tutto al positivo. Non c'è niente di negativo. Pensate, un autore biblico che fa un racconto da 1:1 a 2:4b, non trovate una negazione. Tutto al positivo. Provate a scrivere 2 fogli A4 tutti al positivo. Vi viene sempre fuori un ma, un non. Quell'autore bellissimo ha tratteggiato un universo ordinato, armonico, sereno, attrattivo. E Dio abita questo testo, perché poi, se mi perdonate il verbo, si nasconde dietro le parole che pronuncia e dietro l'azione che realizza. Non è egolatra il nostro Dio, realizza, crea e sta dietro quelle parole. E in quel primo racconto il creatore non solo crea con la sua potenza, c'è una sorta di zampillo di vita. Quando leggete quel racconto sembra di stare davanti a un fiotto che zampilla. La creazione è uno zampillio continuo. Però Dio non solo che fa zampillare la vita, ma sa anche sospenderla, sa anche cessare. E voi conoscete bene questo verbo, Shabbat, da cui viene lo Shabbat, il sabato, no? Perché? Perché la contempla. perché concede alla creazione uno spazio in cui può esistere. A me piace molto un'affermazione di un grande biblista, Beauchamp, noi ne abbiamo letto parecchio delle sue opere. Lui dice: Dio ha una forza che è più forte della sua forza, si chiama mitezza. Nessuno lo immagina. La mitezza, quello di cui poi Gesù parla nelle Beatitudini, ricordate, beati i miti, perché possiederanno la terra. Il mite è uno che ha forza sulla propria forza, non porta mai fini in fondo. Sembra di ricordare un bellissimo testo, l'unico in greco, l'unico libro in greco, La Sapienza, un testo che è molto caro per me perché è quello del mio dottorato. L'inno famoso io lo chiamo La Tolleranza, la tua forza è fondamento di giustizia, il tuo dominio su tutto fa sì che tutti tu risparmi. Mostri la forza a chi non crede nella pienezza della tua potenza e di quanti l'hanno sperimentata punisci la tracotanza. Tu invece, padrone della forza, giudichi con clemenza. Vedete, un testo, Sapienza è certamente l'ultimo testo dell'Antico Testamento, va dal 50 a.C. al 30. Qualche autore dice addirittura che al tempo di Gesù c'era l'edizione finale. Quindi vedete, è un Dio che poi al settimo giorno, lo Shabbat, lo santifica. Quando andiamo a vedere quel testo, molto bello, ma il testo masoretico, quindi quello ebraico, perché quello greco lo equivoca un po', dice Elohim compì durante il settimo giorno la sua opera che aveva fatto e cessò, Shabbat, durante il settimo giorno di tutta la sua opera che aveva fatto. Da quel parallelismo, il verbo compiere e il verbo si riposò, cessò, sono quasi sinonimi. Che vuole dirci l'autore biblico? Vuole dirci che il ritirarsi da parte del Signore, quindi cessare dalla sua opera, compie la creazione. La creazione è perfetta, ma non è portata a compimento. E se no noi che facevamo? Ci ha voluti apposta. Vi sembrerà strano questo Dio biblico, che non ha fatto tutto con perfezione, poi arriviamo noi e gli danneggiamo tutto. No, no, lo vedremo. C'è un Dio che sa sospendere la sua opera. È interessante, è un Dio che si ritira. C'è una bella teoria nella mistica ebraica che indica che Dio si ritira per fare spazio all'umanità e alla creazione, perché Dio ci concede spazio, autonomia. Dalle mie parti, quando una persona è troppo, Marco userebbe il verbo sunt libo, proprio che ti sta soffiato sul collo, dice per favore allontanati un po', mamma mia, dammi un po' di spazio, no? È un Dio che non ti sta addosso, è un Dio che si ritira, ti dà spazio, autonomia, non chiude tutto in una perfezione sterile. Perché lo fa? Perché prepara il terreno a quella che sarà la berit, l'alleanza. L'alleanza con gli uomini, con la creazione, lo vedremo. Perché gli uomini assumano anche i propri limiti per aprire uno spazio di vita e di libertà anche agli altri. Come Dio ci dà spazio, anche noi dobbiamo dare spazio. Perché altrimenti non nasce la relazione, che è alleanza. Per cui è come se il Signore si ritirasse dallo spazio e dal tempo che Lui stesso ha creato, ci dà autonomia al mondo e all'umanità. Ecco perché ci dà il compito di custodirlo e di coltivarlo. Fra poco ve ne parlo. Quindi è un paradosso. Cioè di un Dio che per compiere la creazione non la rinchiude in una perfezione sterile, ma sa sospendersi. Shabbat, cessò, si ferma. La sua potenza dunque, vi dicevo prima, è mitezza. Per cui nella creazione il Signore non si rispecchia nel mondo perché desidera che il mondo sia il luogo dell'alleanza, della relazione, della differenza tra tutte le creature. Lo dico e lo marco di nuovo, Dio vuole la diversità, non vuole l'omogeneità. Pensate a Babele, A Babele una sola lingua, una sola cultura, sta diventando il mondo di oggi. Comprate un giornale italiano, andate in Spagna, i target sono uguali. Vedete certi spettacoli televisivi? Sono un po' tutti uguali, i target sono molto simili. Noi viviamo in un mondo babelico, dove chi pensa di dire qualcosa di originale viene subito emarginato. Pensate ai social. Quindi è un Dio che vuole la differenza. Qui sono pagine stupende che dovremmo leggere del grande Dietrich Bonhoeffer, un grande studioso, un grande evangelico, no? Perché diceva, noi dobbiamo vivere etsi Deus non daretur, come se Dio non ci fosse. Che non è formula dell'alleanza, ma è un Dio che ti crea spazio. Cioè è un Dio che ci dà a conoscere che dobbiamo vivere come persone che senza Dio fanno fronte alla vita, che assumono la propria responsabilità, che assumono il dono che hanno ricevuto della vita e la responsabilità di doverla veramente servire. Quindi è bello perché Dio poi, già qui nella creazione, prepara quello che capita nella croce. Dio si lascia scacciare fuori dal mondo sulla croce, dice Bonhoeffer, no? Dio impotente, debole al mondo. Quando andiamo a leggere, il cardinale Martini diceva sempre che noi sulla croce facciamo ancora la difetta, non la sappiamo proprio annunciare. Qualche anno fa ho scritto Cristo sposo crocifisso in Giovanni e guardavo, ne parlavo prima con la suora, con Suor Dorotea prima. Pensate, quando è andata a leggere la Passione, Marco, quel morire di Gesù, usa il verbo ec pneuo, ec da dentro, cioè Gesù morendo dallo Spirito. Luca, Marco, Giovanni addirittura, Matteo usa addirittura un verbo femminile. Voi in Calabria come dite? Quando una donna partorisce, io dico dalle mie parti, sgrava, cioè lascia andare la sua creatura, no? Spingi, spingi, soffia, soffia, sta creatura deve uscire fuori. Gesù sulla croce, il verbo è afiemi in Matteo, cioè lo lascia andare. Quindi il dono della morte, nella morte c'è la vita, c'è lo spirito. Arriva il grande Giovanni alla fine del secolo, caiclina stenche falen pareducento pneuma, chinato il capo, con gli occhi aperti, crocifisso di San Damiano. Quindi vedete, già nella creazione Dio prepara quell'alleanza che sarà poi sulla croce. Ecco perché poi, secondo passo, Dio ci ha creato nel primo racconto a immagine e somiglianza. Vi ricordate? Lo dicono tutti, ma nessuno si accorge che il progetto è al capitolo 1, versetto 26. Andate a guardare il versetto 27. Al versetto 27 non si usano i due vocaboli tselem, Udemut, ma si usa solo tselem, immagine, immagine, immagine. E che fine ha fatto la somiglianza? Perché l'autore non la riprende? È perché l'umano porta in sé l'immagine di Dio. Diciamolo in modo più semplice, il DNA di Dio, i cromosomi di Dio li abbiamo avuti. Ma lo stile di Dio, la somiglianza di Dio, la dobbiamo costruire. Noi abbiamo una sessualità grezza. Nasciamo maschi e femmine, ma per diventare uomini e donne, capelli bianchi, dice il libro dei Proverbi, non è segno di saggezza. Umani si diventa. Forse li perdiamo, ma siamo saggi? Invecchiando, diventiamo più saggi o diventiamo più mediocri? Ecco perché, quando leggiamo quel versetto 27, creò l'umano, l'umano, attenzione, Adam non significa Adamo, l'umano, indistinto, in sua immagine, in immagine di Elohim, lo creò. C'è un singolare, il genere umano, maschio e femmina li creò. Uso un singolare e un plurale. Perdonate, ma noi esegeti siamo molto attenti anche alle paroline, certe volte anche alle virgole. Pensate, ieri abbiamo celebrato la trasfigurazione, vi ricordate? Alla fine non videro se non Gesù solo, virgola, con loro, dice la CEI. Ma lì quel solo vuol dire che quell'espansione della divinità, le vesti divennero candide, Marco non sa che paragone fare, un lavandaio non potrebbe neanche con i detersivi di oggi, no? È un modo per dire la divinità che appare attraverso l'umanità, ma poi si ricompone quell'umanità e non videro se non Gesù, virgola, solo, virgola, con loro, cioè vedono solo l'umanità di Gesù, l'unica volta in cui la divinità Gesù l'ha comunicata per far capire che la morte non è l'ultima parola ma la resurrezione. Quindi vedete come dobbiamo stare attenti, no? Quindi ognuno di noi ha avuto da Dio il compito con la creazione di portare il processo di umanizzazione a compimento. Umani non si nasce, umani si diventa. Ecco perché Gesù, come dice Gaudium et Spes numero 22, no? Rivela l'uomo all'uomo. Lui è il vero uomo, non ce ne sono altri. Per cui dobbiamo imparare da Lui. E quindi come Dio opera con quel dominio che è di mitezza, così noi dobbiamo avere la mitezza, la forza sulla nostra forza. Imparare, Paolo direbbe che uno dei frutti dello Spirito è l'encrateia, il dominio di sé. Papa sta facendo le catechesi sui vizi, no? Ricordate, ha parlato anche, andava a TV 2000 a spiegarlo, quella dell'ira. L'ira focosa la conosciamo tutti, no? Uno che come si dice, snoda tutta la corona e tutta la violenza su una persona, ma c'è un'ira peggiore che io chiamo ira fredda, ghiacciata. A Napoli noi usiamo un verbo molto bello, chiatrata. Con sto freddo, l'olio nella pentola, si chiatra. L'ira chiatrata, fredda, è il rancore. Quel rancore che non ti fa dormire di notte. Quel cuore che si agita, che va in tachicardia, perché non sai perdonare. Perché non sai girare pagina. Vedete com'è l'animalità che ci portiamo dentro, come individuo e come collettività, deve essere educata. Allora i termini maschio e femmina, come dice il primo racconto, indica che noi abbiamo un'animalità che è legata alla sessualità e al desiderio. Se non la sappiamo dominare, questa forza vitale genera in violenza. Guardate che è importante saperla educare, come l'acqua. Non la puoi fermare, la devi incanalare. Il mio buon papà, quando arrivava l'acqua dal consorzio, aveva solo la pala e la zappa. Apriva un canale e la faceva scorrere. Chiudeva un canale e ne apriva un altro. L'affettività, diciamolo in modo più antropologico, va educata, non respinta. Chi la respinge non fa altro che potenziarla. Dobbiamo educarla, questa animalità. Perché nel progetto di Dio il diventare uomini e donne vuol dire prendere coscienza di ciò che ci vive dentro. L'affettività, le emozioni, i sentimenti, che non vanno mai soffocati, mai rimossi. Ma noi dobbiamo equilibrarli, potenziarli, per costruire non solo la nostra identità, ma appunto per imparare ad aprirci all'altro in quell'alleanza che si chiama relazione. Quindi l'umanità è chiamata a rendersi conto che i sogni di superpotenza sono illusori, insomma. I film di Superman, di Batman, i supereroi, i quattro supereroi. Noi dobbiamo essere persone normali. Com'è difficile la normalità? Qua tutti vogliono diventare anormali. La normalità, la ferialità. La fede è come l'amore, vuole il feriale. Diceva un grande poeta, Rilke, è un lavoro a giornata, anche Neruda, no? Pensate alle poesie di Neruda, sono passionali. L'amore, come la fede, è un lavoro a giornata, lo devi costruire giorno per giorno. Non è che fai come la margherita, un giorno sì e 100 no, non funziona. Quando parleremo della donna, farò un passaggio in cui la donna, lo dico già in anticipo, rispetto all'uomo che stabilisce tutto, no? Il marito ha stabilito tutto, ha fatto tutto, arriva la moglie, tranquilla, calma, e dice, bravo, però. Donne, dico vero? È vero, sto però. E il maschio dice, ma donna, ma trovi sempre... Perché vedete, gli uomini facilmente si aggruppano a massa, a gruppetti. Le donne sono tutte singole. Lo diceva anche Freud, È difficile trovare una categorizzazione delle donne, ma ci arrivo. Arrivo al testo di stasera, quindi ho fatto queste premesse perché credo che il racconto del redattore finale tenga conto di tutto questo. Quindi in questi 2 o 3 giorni, dopo che ci siamo visti pure col Vescovo, io poi ci prego molto, ho detto, Spirito Santo, secondo te dove devo cominciare? E stavo lavorando su questi racconti, perché io insegno anche antropologia biblica, mi è sembrato opportuno farvi questa premessa. Posso andare avanti? È tutto chiaro? Sì, fatemi un bel sorriso, tranquilli. No, perché certe volte scambiamo la serietà, certi mamozzi pure ammessa, no? Il Signore si... Con il tuo spirito, mamma mia. Se vai vicino a una ragazza e gli fai i complimenti e quello dice, sì, vabbè, buonanotte. La prima volta che ho fermato una ragazza, avevo 14 anni, disse, ma stasera usciamo? Ma ti fa piacere che stiamo insieme? Al terzo, me ne sono andato. Sono certi silenzi che tagliano, no? Vediamo il secondo racconto. Partendo da questo, l'essere umano è un essere non compiuto. Mettiamoci bene dentro la nostra testa questo fatto, no? Ora, nel capitolo 2, i versetti 4b fino a 25, il racconto stupendo, molto bello, che parte in modo tutto diverso dal primo, la tematica del compito dell'essere umano e il dono del cibo tornano alla ribalta, perché il Signore ha fatto un giardino, un Gan dall'ebraico viene da Ganad, proteggere, il giardino, pensate ai giardini giapponesi, o pensate ai nostri giardini del 400, no? Sono bellissimi i giardini, no? Il giardino lo crea apposta per l'uomo o per la donna, poi lo farà per il genere umano, con il compito, ce l'avete al versetto 15 del capitolo 2, di lavorarlo e di custodirlo. E gli dà anche un ordine sul cibo, nei versetti 16-17. Dovete sapere che quest'ordine è la prima parola divina del nuovo episodio. All'umano uso umano per dire indistinto ancora, non Adamo, ma l'umano Adam, che viene dall'Adama, Min Adama, tutto gli viene dato in nutrimento, tutto, milioni di alberi, di frutti, tranne una cosa. Ah? Adama è terra, sì, lo dirò fra poco. Adam viene, genere umano, dalla terra, ed è una cosa strana, viene dalla terra e deve occuparsi della terra, ma un attimo e ci arrivo. Io faccio anicagis, anticipo un po' le cose, così come fanno i profeti, ci ritorno sopra, no? E sapete, quando fate la piega alla gonna o al pantalone, voi come lo chiamate quel punto qui alla Lamezia? Andate avanti, un po' indietro, un po' più avanti, il dietro punto lo chiamo io, voi come lo chiamate? Gli uomini mettono la spillatrice perché fanno prima. O dietro punto, il racconto è un po' così, no? Vai indietro, lo ripeti e poi torna avanti. Si chiama plot in inglese, no? È l'intreccio. I vecchi canaponi, ve li ricordate? L'intreccio, bellissimo. La Bibbia è veramente splendida su questo. Bene, torniamo al nostro racconto. È importante perché la posta in gioco dell'ordine di Dio è qua, si gioca la vita o la morte. Quell'armonia nell'universo, nel giardino, è sospesa alla scelta che farà l'umano di dominare o meno la propria animalità, assumendosi questo limite, perché Dio mette un limite, e il limite è fondamentale nella vita. Per cui il momento iniziale registra una mancanza, così il racconto che avete avuto nella traduzione dall'ebraico, no? Non c'è vegetazione perché non c'è pioggia, e la pioggia poi farà crescere le piante, e non c'è ancora l'umano per coltivare. Quindi c'è tutta una conseguenzialità, ma si parte dalla mancanza. Attenzione. E l'acqua appare per prima, questo frutto bellissimo di acqua che poi diventa un fiume, che poi si divide in quattro, avete la traduzione. E la presenza dell'acqua permette anche a Dio di modellare l'umano come una creta. Bello, siamo nelle mani di Dio. Ricordate Geremia? Quando va nella bottega del vasaio, è un Dio che ci plasma con le sue mani. Che belle mani, come sono belle, accarezzano, lavorano, pensate come sono belle. Ecco perché ci ha dato 10 dita, così possiamo contare le 10 parole, non 9, ma 10. Queste mani che modellano, che accarezzano, che possono portare qualcosa, no? E questo fiume diventa in quattro, e il Signore modella poi l'umano, perché del giardino deve essere appunto il custode, è colui che lo coltiva, il giardiniere. Le piante poi appaiono come alberi fatti crescere, e poi ci sono due alberi, tutti e due al centro, non sembra, ma sono tutti e due al centro, l'albero del conoscere bene e male e l'albero della vita. Di tutti può prendere l'umano, fuorché uno. Che cosa succede? Che a poco il Signore crea un quadro di vita nel quale questo umano, che non è ancora differenziato, gli viene richiesta responsabilità precisa, riceve tutti i cibi possibili, ma anche una mancanza, viene messo davanti a un limite. Che cosa farà l'umano? Accetterà questo limite? E infatti il versetto 7 dice: e Adonai Elohim plasmò l'umano, polvere fuori dell'humus, della terra, e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'umano divenne un essere vivente. Ecco il versetto 7, così importante. Notate che l'umano viene, Adam viene da Adama, la terra, e c'è questo gioco di parole in ebraico. La terra deve essere lavorata da colui che dalla terra è stata tratta. Notate che l'umano condivide con i vegetali e gli animali il fatto di essere tratto dalla terra. Però, a differenza dei vegetali, l'essere umano viene plasmato dalle mani del creatore. Le piante nascono dopo che la pioggia ha irrorato la terra, ma l'umano viene lavorato dalle mani di Dio. Questo è un passaggio importante. Questa immagine, sapete che suggerisce? Che le mani lo modellano, le mani di Dio lo modellano. Andate a guardare il testo di Isaia 49:16, famoso nelle immaginette. Può una donna, versetto 15, dimenticarsi di suo figlio? Sì, lo può fare. Ma dice il Signore: io non ti dimenticherò mai, perché, testo della CE dice, ti ho dipinto sulle palme delle mani. Il testo ebraico dice ti ho tatuato. Quindi Dio, quando guarda le sue mani, le palme delle sue mani, vede ognuno di noi, senza l'applicazione che hanno le suore per vedere voi se siete presenti o meno. Lui appena mette le mani così, guarda lui, altro che tecnica, guarda le sue palme e vede il volto di ognuno di noi. Che vuol dire tutto questo? Vuol dire che il Signore stabilisce con noi, già nell'atto di modellarci, un'alleanza, una relazione forte con lui. Per cui, a differenza del bestiame, delle piante, poi addirittura ci mette un nishmat chaim, dice il testo, un soffio vitale. Quell'alito che poi dalla croce ci verrà dato, un alito di vita, grazie allo Spirito. Grazie a quell'alito l'essere umano riceve l'attività specifica del Signore, cioè quell'alito di vita che viene dalla bocca di Dio ci dà il mite dominio della parola. Noi abbiamo avuto il dono della parola. Guardate che la parola è importante, più della vista. Io lo dico spesso a qualche ragazzo, non ti fidare, vedi una bella ragazza che viene da lontano, già sei con l'occhio appizzuto, la guardi, man mano che si avvicina, oh Signore, c'ha un naso aquilino, cosce storte, e quando è vicino vedi pure che c'ha la peluria, non ha fatto la ceretta, oh Signore, la vista inganna. Ecco perché la Bibbia non usa mai la vista, ma la parola. Perché la parola è importante. Tu vedi con la Signora, dice, Madonna, come stai? Ma che ti è successo? E lei dice, no, niente, ma ti vedo pallida. E quello semmai sta bene e comincia a dire, ma perché, come mi vedi? Ma ti vedo pallida, ma che ti è successo? Hai preso il virus? Oppure si dica a una persona che sta male, ma come stai bene? Oh? Ma guarda che scocche che ha. La parola può trasformare. Era semotica, nelle scienze umane di oggi sappiamo che la parola è creativa, la parola trasforma. Dio ci ha creato con la parola. Quindi l'essere umano userà questo dono della parola per dare poi il nome agli animali, la nominazione, no? Esercitare sugli animali il dominio mite. Ecco perché Dio gli porta gli animali e deve nominarli, esercitare questo dono. Dare il nome, che vuol dire? Vuol dire riconoscere ciascuno nella differenza che gli è propria e lasciare lo spazio che gli compete, come Dio ha fatto con noi. Ci ha lasciato spazio, perché dobbiamo avere un servizio e una responsabilità. Ecco allora il giardino, che nei testi greci il Gan viene tradotto paradisos, che viene dal persiano paradiso. Il paradiso è il giardino, no? È la nostra terra, è un giardino. Laudate Dominum, Papa Francesco è stato profetico su questo, no? E notate che nel giardino ci vengono affidati due verbi. Uno è lavorare, coltivare, havad, che significa anche servire. E in un contesto religioso avad può significare pure onorare, rendere culto, quindi il rispetto di servire la creazione. Noi non siamo i padroni, lo dirà pure Gesù agli apostoli, no? Nel mondo comandano, no? Tra voi non è così, Katakurein, usa il verbo greco, che è quello del gladiatore che vince l'arena, mette il piede sul petto dell'avversario e aspetta di poterlo trafiggere, no? Non dobbiamo essere così, tra noi non è così. Avad. Ma poi c'è anche l'altro verbo, quindi niente è nostra proprietà. Anzi, nel libro del Levitico, che è un libro, un capitolo giubilare, quando si discute la terra, a un certo punto Dio perde la pazienza e dice, è inutile che litigate, la terra è mia. Quindi sono io che ve l'ho affidata, ma la terra è mia. Ecco il giubileo. Significava che niente è proprietà tua, ma poi si rinnova, perché la terra è sua. Quindi non c'è sfruttamento né della parola né del terreno. L'altro verbo è shamar, molto bello, custodire, guardarlo. A me piace proprio da napoletano tradurlo, avere un occhio su. L'occhio del padrone ingrassa il cavallo, diciamo noi. L'occhio dell'uomo sulla creazione. Quindi è bello questo mite dominio, no? Ponendolo nel giardino, il Signore che fa? Gli ha dato anche questi alberi come cibo. E così inizia anche tra gli umani e la creazione, tra l'umano e la creazione, indica una relazione di scambio, c'è un'alleanza anche con la creazione, perché da una parte l'umano mette le sue forze a servizio del giardino, lo deve lavorare, tratto dalla terra deve lavorare la terra, perché gli alberi, se vedete il versetto 9, dice belli da vedere e buoni da mangiare, insomma tutto quello che ha fatto Dio è veramente meraviglioso. Ma guardatevi intorno, la bellezza della nostra Calabria, quanto è bella. Io sono stato a Briatico in questi giorni, ho goduto quel mare, quei giardini. Ringrazio anche il Padre Massimo che mi ha accompagnato stasera. Che bella la natura, i vostri limoni, i giardini pieni di aranci. Ricordo quando andavo a Santa Severina dal Vescovo Serafino, tutte quelle distese di mandarini che sono particolari dalle sue parti, sono succosissime. E che ve ne fate di un dolce? Dio ha fatto bene ogni cosa, veramente non c'è niente. Poi vi racconterò la barzelletta su Adamo ed Eva alla fine, però così ci facciamo una risata. Da un lato quindi l'uomo deve esercitare questa responsabilità, dall'altro lo deve custodire, lo deve proteggere da quella natura inospitale che lo circonda. Perché il Signore ha un desiderio, torno a dire, Dio ha un desiderio, non è immutabile, eterno, che non dice mai nulla. Qualcuno lo immagina come affacciato alla finestra, se fa il bravo ti sorride, se fa qualche monelleria fa l'occhio un po' curvo. No? Abbiamo un'idea di Dio che non è biblica. Invece il Dio biblico ha un desiderio che tra la natura e il genere umano ci sia una relazione armoniosa, ma la responsabilità non è della natura, la responsabilità è sempre dell'umanità, ancora oggi. Ecco perché il Signore gli dice, sta attento, tu di tutti gli alberi puoi mangiare, solo quello del conoscere bene e male non ne mangerai, perché nel giorno in cui ne mangerai, mot tamot dice il testo, no? Certamente morirai. Ma che vuol dire? Cosa vuole dire il Signore al genere umano? C'è un ordine positivo, migliaia di alberi, di frutti, poi c'è un ordine negativo, quello no, il limite, il divieto, rifiutare questo limite può portare alla morte. Il divieto è una misura di protezione per l'uomo, da se stesso e per la creazione dall'uomo. Ora, se l'uomo vive del proprio giudizio su ciò che è bene e male, sfora, deturpa, violenta, no? Rifiuta di accogliere la creazione come un dono. Che vuol dire quell'espressione morire morirai? Qui noi esegeti dibattiamo tanto, no? È una minaccia di morte in caso di trasgressione? È un mettere in guardia di fronte a una scelta pericolosa? Beh, noi potremmo vederli in tutti e due i modi. Qualcuno dice che è una minaccia di morte, no? È come se il Signore volesse quasi conservare l'esclusività. Ma questo è il punto di vista del serpente. Quando io dico il serpente, non pensate al diavolo. Questa è un'identificazione che viene soltanto con i rabbini al tempo di Gesù. Nella Bibbia dell'Antico Testamento il serpente è l'incarnazione del male. Sta sempre là, giuculeo, dicono dalle mie parti, no? Non so come dite voi, sta sempre lì a soffiare sul fuoco. Infatti lui ha capitolo 3, versetto 5, dice, ma no, che poi Dio è geloso, non ti vuole dare la sua sapienza, anzi se tu la mangi, non ti preoccupare, diventerai come lui. Ce ne siamo accorti che poi come siamo diventati. È il peccato che non è protologico, è quello di oggi. È il peccato di origine, lo chiamiamo noi, non originale. Cioè quello che facciamo ogni giorno, ci mettiamo al posto di Dio. Per cui in realtà c'è una seconda interpretazione. Il Signore cerca di metterci in guardia, perché Lui è positivo, armonioso, no? Se rifiuti quel limite, tu ti esponi a un pericolo mortale. Quindi sta attento, non diventare autonomo, il tuo autos, tu diventi autonomo, cioè il tuo io diventa il criterio di tutto. Guardate che, signora, voi che avete i capelli così neri, sapete, vi siete sporcata dietro?
No.
No? Però voi non vi vedete dietro la vostra testa, è vero? E neanche io. Quindi lei può vedere me e io posso vedere lei. Nessuno può fare da solo. Maledetto l'uomo che confida in se stesso. Ego la tria. Io. Quando trovate una persona che dice sempre io in italiano, date che non siamo inglesi, gli inglesi, I come, I eat, no, noi siamo napoletani, siamo italiani, l'io lo togliamo, come San Francesco, io, mio solo il formaggino, basta, nient'altro. L'io è pericoloso. Quando trovate una persona che usa troppo io, o è stupido o un tiranno, state lontani. Non sono persone di alleanza quelle. Quindi attenzione, autoreferenziale, il serpente, no? Per cui attenzione, Dio non è affatto meschino, geloso, come lo descrive il serpente, anzi, vedendo i primi due racconti, è un Dio armonioso, generoso, germoglia tracima di vita, è il mite dominio che lui ha. Per cui vedete, sullo sfondo di questo comando, in realtà il Signore che cosa vuole fare? Vuole farci stare attenti su quella che si chiama in ebraico la teshukah, la bramosia, che è una cosa... Quando dico bramosia, immaginate uno che sta già in tensione, no? Ogni cosa che vede è mio, no? Un uomo, una donna, una cosa, la bramosia. Che cos'è la bramosia? È il non rispetto del limite dell'altro. La bramosia uccide l'alleanza, uccide la relazione. Potremmo dire che la bramosia è portatrice di morte. La bramosia è la morte delle relazioni. E secondo questa logica, vedete, vuol dire che tu, per non avere questa bramosia, come sei nato da una mancanza, vedete, la Bibbia ragiona in un altro modo, per vivere tu devi accettare, a consentire che ci sia qualcosa in trattino meno. Diciamolo meglio, fa un passo indietro. Perché già quando vedi il volto di un altro, il volto dell'altro, c'è scritto stop, qua inizia la mia vita. Oltre la mia sete c'è la sete di mio fratello, mia sorella, c'è il rispetto di un'altra vita. Per cui è interessante accettare una mancanza, il limite. Se non accetti il limite andiamo incontro alla morte, ma non la morte fisica, perché polvere siamo, afar, e polvere diventiamo. La morte fisica ci fa paura, ma in realtà meno male che ci sta la morte, sapete, perché la storia cambia grazie allo Spirito Santo. Ora, o lo Spirito Santo ci trasforma, o l'unzione degli infermi, la ruota gira, perché se non morissimo sarebbe un inferno. E soprattutto certe persone, se non morissero mai, già in vita, so problemi. E voi pensate, guardate che è così, La morte, io vengo dalla patria di Totò, mi chiamo Della Corte, De Curtis, siamo un po' imparentati. La morte è una livella, ma tu vuoi mettere in capo, no, morto sei tu e morto so io. C'è gente che pensa sempre che ha fatto un contratto, voi avete fatto un contratto per domani, chi vi dice che vi svegliate? Non fate le corna che vi vedo. La vita è un dono, vedete? È un dono e una responsabilità. Che vuol dire tutto questo? Non è la morte fisica se tu vai contro quel limite, è la morte del desiderio, dell'alleanza, della relazione, dell'umanità. Noi ci deumanizziamo. Allora vedete, l'ordine del Signore, ponendo il limite, permette di creare uno spazio dove il desiderio, la relazione, sia pacifica, equilibrata, soddisfacente. Dio cioè ci propone all'umano, nella semplicità di una parola, che sveglia il suo desiderio. Di tutti gli alberi mangerai, si accende il desiderio. C'è la poesia di Giacomo, bellissimo, quella è tutta una teologia, andatevela a rileggere, la Samma fa Dio, no? Cioè, Dio decide a un certo punto, Gesù un giorno dice a Pietro, Pietro voglio fare un giro sulla terra, Signore ma dove amme che le afflittiva la terra, ci voglio andare a Piazza Dante, dice, ma proprio a Piazza, sì, voglio prendere un bel caffè al caffè Diodato di fronte alla statua di Dante, e Pietro si aggiusta, il Padre Eterno si mette il cappellino, si mette il bastoncino, il gilet come si usava una volta, e vanno a Piazza Dante, dice, ma com'è bella, no? Ma com'è cresciuta, no? Si fa Pietro. Santi dice, caro Signore, se tu dovresti vedere nei vicoli, andiamo Pietro. Quando va nei vicoli della sanità, i vicoli dei quartieri spagnoli, i vicoli dietro Piazza Dante, vede un sacco di gente che muore di fame, chi piange, chi non ha nemmeno gli occhi per piangere. Allora chiama gli angeli e con un grande lenzuolo, che a Napoli si chiama mappata, pensate, si faceva una volta nel lenzuolo, si mettevano le cose, perché c'erano le valigie, fa una mappata, e allora sta mappata di povera gente sale in paradiso, chi sputa, chi abbaia, chi sta fumando, chi butta la cenere, e non vi dico, se andate a leggere il napoletano è una cosa bellissima, quando arrivano in paradiso trovano una tavola che non vi dica, e loro di Giacomo la descrivo, un babà, a parmigiano, un fusillo curacù e qua carne maia, e descrive una tavolata che non vi dico, ci faremo una bella pancia di senza ingrassare, tranquilli. Alla fine il Signore con un gesto li porta subito a morire. E Pietro fa, Signore perché? Dice Pietro, immandiamo un'altra volta lì, lasciamolo qua con noi, li facciamo contenti. Però mentre vedono tutti distesi che stanno dormendo, sono morti, il transito, una no, corre, è Nannina, una mamma che ha un figlio piccolino e corre, a un certo punto cade dal cielo, cade e va a finire nel suo vicolo e sente il bambino suo che piange, entra, spalanca la porta, se lo piglia e se lo attacca al seno e lo fa mangiare. La maternità va oltre la morte, tanto per dire una glossa di quanto la teologia del nostro meridione, bellissima, no? Quindi la morte non è quella fisica, è quella delle relazioni. Per cui il Signore, vedete, non impedisce al genere umano la conoscenza del bene e del male, anzi, lo vuole istruire sulla via che conduce alla vita, non alla morte. Perché, vedete, la metafora della via in tutta la Bibbia indica sempre il cammino. Odossi, Marco, vi ricordate? Il cammino. Luca, tutto il cammino verso Gerusalemme. Il cammino nel deserto. Il cammino della nostra Quaresima. Camminare significa vivere. Per cui il Signore ha riempito gli uomini di intelligenza. Anzi, gli ha fatto conoscere il bene e il male. E ci lascia liberi di scegliere fidarci o no di Lui. Pensate ad Abramo. Qual era la prima lettura di domenica scorsa? Pronto? La Chedà di Isacco. Ma se andate a vedere il testo ebraico, Dio mica parla chiaramente. Vescovo Serafino lo conosce molto meglio di me l'ebraico. È una frase equivoca. Vuole il figlio in sacrificio? O vuole insieme al figlio che faccia un sacrificio? Quella è una pagina che inizia con lo stesso termine che inizia la vocazione in 12.1. Lek leka, che le Bibbie traducono vattene. Ma lek è un imperativo. Va verso te stesso. Due volte uso quella formula, il Signore, per dire che c'è un cammino da fare. I vescovi chiamano il discernimento quest'anno, no? Fare il discernimento, mica è facile. Peccato che la liturgia domenica, cercate sempre di integrarla, ha tagliato il versetto 3, che è bellissimo, perché ci sono sei azioni. Al mattino presto si alzò, sellò l'asino, prese la legna, prese i servi col figlio, si alzò e partì. Il testo della cena ne mette solo 5, il testo ebraico ne mette 6. No, non 6, scusate, non ho sbagliato, 7 meno 1. Dice, ma perché non è la stessa cosa? No, nella gematria 7 è la perfezione, 6 è 7 meno 1. Quando andrà sul monte Moria sono 7 meno 1 anche lì. Non dice una parola Abramo, non parla proprio. Quando arrivano su questo monte che gli devi indicare, poi scopriamo che si chiama Moria, che cosa fa? Salgono. Ma lui dice ai servi, fermatevi qui, io e il ragazzo insieme andremo lassù, offriremo e ritorneremo. Quindi lui è convinto che ritornerà col figlio. E chi gliel'ha detto? Guardate il discernimento. E quando il ragazzo sale, sapete che per l'esegesi ebraica, quanti anni aveva Isacco? Ditemi una cifra. 36-37, bravi, si vede che fate la scuola biblica, molto bene, bravi. 36-36, è l'età che avrà Gesù quando offre la sua vita? È nato nel 6-7 avanti Cristo, è morto il 7 aprile dell'anno 30, ormai siamo quasi sicuri, ed è risorto il 9. Il figlio gli chiede, padre, dov'è l'agnello? Figlio mio, Dio vedrà. Vedere in ebraico significa, come noi, vedere e provvedere. Quando arrivano su, lui ha capito che il figlio glielo deve offrire, perché il dono va ridonato. Il dono dice qualcosa del donatore, dice qualcosa di chi lo accoglie. Come accogli il dono, vedete che siamo in Genesi, come accogli il dono riveli la tua identità. Lui ha capito che Dio vuole questo sacrificio, si fida. Lo mette lì, lo lega, la che dà, sta per vibrare e l'angelo lo ferma. Alla settima azione, fermati. Ora so che tu temi Dio. E alzati gli occhi, che cosa vede Abramo? Non vede l'agnello. Vede l'ariete, con le corna impigliate prima nel cespuglio. In ebraico sono 5 parole. E vede un'ariete, ma l'ariete è il padre dell'agnello, è il montone. Per cui non solo viene slegato il figlio, ma viene slegato anche una paternità di Abramo. Perché di chi era figlio Abramo? Il papà come si chiamava? Terak. Terak in ebraico viene dal verbo lakak, era un padre padrone, molto possessivo, il capoclan, no? Dio lo libera da una paternità possessiva. E quando tornano, lui insieme ai due servi ritornano a Beersheba, il pozzo del giuramento. Insieme ai due servi. E Isacco che fine ha fatto? È andato per la sua strada. È un Dio che libera, vedete? È un Dio che libera. Torniamo al nostro conto. Vedete come c'è già Genesi. Io posso andare da un testo all'altro, la logica di Dio è un filo rosso che veramente ricama ogni cosa. È un Dio che ci lascia quella libertà. Il dono dice qualcosa di Lui che ce l'ha donato e di noi che lo accogliamo. Per cui, vedete, è importante a questo punto andare a guardare la relazione uomo-donna. Quindi relazione con Dio nella creazione, relazione dell'umanità con la creazione, con la storia, arriviamo all'uomo e donna. Ah! E qua viene il bello. Chissà che non ve lo racconto. Come inizia innanzitutto il racconto? Il Signore nota che il genere umano soffre di solitudine. E dice, ma non è bene che l'essere umano viva solo. Non che Adamo viva solo, ma che il genere umano viva solo. Allora gli voglio fare un aiuto, ezer, questa parola ebraica, che significa un aiuto essenziale per la vita, che gli sia di fronte. Lo vedo solo, levado kenegdo. Sentite come finisce in do. Sapete, gli ebrei sono molto appassionati, un po' come noi meridionali, parenti, serpenti, facciamo sempre le rime, no? La paranomasia, certi suoni che si richiamano. Leva do kenegdo. Gli voglio fare un aiuto che gli sia come di fronte a lui, che però quando non è accettato può diventare contro di lui. Nell'amore è così, no? Fino a quando siamo usciata tu, sotto usciata mia, tutto bello d'accordo. Quando è, cominciano le litanie, tu sei come tuo padre, tuo nonno, tu sei come tuo... Le litanie laiche quando succedono il contro, vedete? La Bibbia ci sta raccontando la vita di oggi, non quella di ieri. E il testo ci viene donato oggi. E allora c'è un'idea di comunicazione. Sapete che dietro kenegdo, come di fronte, c'è il verbo nagad, raccontare. L'idea della comunicazione. E il Signore quando fa questa operazione fa un po' l'anestesista, perché fa cadere un torpore, il tardemà, un sonno profondo sul genere umano, il quale si addormenta, è come un'anestesia. Poi prende uno dei suoi lati, vi prego, smettiamo di parlare della costola, eh? Le donne sono una costoletta dell'uomo, che sciocchezze, per favore. Le costolette sono quelle di maiale, in questo tempo, quando fa freddo, qui i friarielli vanno bene, ma lasciamo perdere la costola. È il lato del tempio, il lato di una parete. Ma qui c'è un'operazione molto bella, perché prende uno dei lati, la zelà, e poi chiude la carne al suo posto, per cui c'è una ferita nell'uno e nell'altro, e costruisce, ecco, differenzia l'umano in uomo e donna. Notate però che lo fa dopo che l'ha addormentato, quindi c'è questo sonno profondo, che è una perdita di conoscenza. Quindi il genere umano non sa quello che ha fatto Dio, lo scopre dopo, ma non era presente. Che vuol dire questo? Vuol dire che il sorgere dell'altra persona nella sua differenza è possibile perché c'è una duplice mancanza. Vedete, parla sempre di mancanza. E vogliamo parlare sempre di pienezza. La mancanza. Nessuno dei due conosce l'origine dell'altro. Nessuno dei due. E inoltre la relazione c'è se tu metti in campo che non sai fino in fondo l'altro. Noi l'altro non lo possiamo conoscere fino in fondo. La sua identità ci sfugge. E questa perdita è fondamentale perché ci sia la differenziazione. Uomo e donna sono diversi, anche se in ebraico isha sembrano uguali, hanno due radici diverse, attenzione, sono diverse. L'uno non potrà mai definirsi a partire dall'altro. Ma vedete voi donne, no? Quando fate pulizia, prendete lo straccio in senso levogiro, gli uomini al contrario. Vedete come ho appoggiato la mia giacca? Appoggiato con il clip lì, oppure avrei attaccata dalla manica. Arriva un uomo, tomo, e mette e fa il difetto dietro, no? È così. Vanno al bagno, alzano tutto il coperchio, quindi quando tu lo vedi alzato c'è stato un uomo, perché la donna si siede. È così o no? In tutti i modi. Quando corriamo, noi portiamo le mani così, che siamo fatti diversi, voi le tenete all'esterno. Siamo diversi nel modo di pensare, di correre. Anche quando facciamo la stessa cosa è diverso. Perché c'è una diversità che è una ricchezza. Ecco perché questa differenza è possibile ed è la possibilità di una relazione. Se tu accetti la duplice perdita, non sapere la propria origine e non sai dell'altro fino in fondo, è così che nasce la relazione e l'alleanza. Noi non siamo davanti al mito greco dell'androgino, che Zeus, per farlo sta zitto, lo divide a metà, ma quelle due metà vogliono ricostituirsi. Molti fidanzati scambiano i due pezzi che vanno insieme, ma noi non siamo così, noi rimaniamo diversi, anche quando sono una sola carne, lo dirò fra poco, rimaniamo diversi, una sola carne ma sempre due persone sono, attenzione, perché il mito della fusionalità è pericoloso, ma ci arriviamo. Che cosa vuole dire qui il Signore? Che vivere umanamente significa accettare una perdita, accettare un limite, sia dell'essere che del sapere. Perché la relazione, cioè l'alleanza, è un dono. Ecco perché il Signore che cosa fa? Al versetto 23 presenta la donna all'uomo, al suo partner, e gli fa un dono. Il verbo greco è molto bello perché è un verbo che nella coniugazione ebraica è un ifil, cioè un verbo che spinge, no? Il signore che fa scorrere i fiumi nel letto, c'è una coniugazione ifil che non esiste nelle nostre lingue, no? Vuole indicare l'intensività di questa azione, per cui lui la conduce la donna all'uomo. E questo è molto bello perché indica il dono, quindi la perdita non è stata vana. Quella ferita che ognuno di noi si porta, che poi accende il desiderio, ha dato la possibilità di accogliere il dono. Per cui le due realtà importanti che ci segnano sono il cibo, tutto fuorché quello, e la relazione. Quella non è tua, quello non è tuo. Attenzione al possesso, alla bramosia. Ma quando l'umano, il maschio, riceve la donna, dice una frase sulla quale io qui apro un dibattito, perché molti nostri colleghi dicono che è il primo canto d'amore. Ma qui chiedo a voi donne di giudicare, il testo ce l'avete, perché al versetto 2:23 dice l'uomo, è un po' grezzo ancora, perdonatelo, insomma, è stato ancora preso, c'è ancora una ferita, dice sta frase che... Ditemi voi donne se vi piace che il vostro, che l'uomo che vi ama vi dice così: questa qui, questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne. A questa qui è gridata donna, Isha, poiché da uomo, leggi da me, è stata presa questa qui. Zot, zot, zot. Ma chi stanno proprio qua funcello, insomma. Parla una donna e dice questa. Cioè, mentre è meravigliato della donna, la donna è una delle cose più belle che Dio ha dato. A me piacciono le donne, piacciono gli uomini, lo dico apertamente, perché apertis verbis in latino, è perché siamo fatti così, la differenza, io accetto la differenza. Io sono amico di Serafina, ma non è che amo stare più con una donna che con un uomo. Gesù ha fatto una cosa rivoluzionaria. Leggete Marco 15:40, le donne che lo seguivano, due imperfetti, fin dalla Galilea, quindi le ha chiamate fin dall'inizio. Se andate in Marco, il primo personaggio femminile chi è? Addirittura la suocera di Simone, che non dice una parola, una suocera che non dice una parola. Voi pensate che rivoluzione, non è malata, è proprio l'immagine della Chiesa, la sirofenicia, l'emorroissa, la cananea, no? E poi pensate alla donna profeta del capitolo 14, le donne al sepolcro, quindi la donna quando è importante. Il maschio dunque usa queste espressioni, no? L'uomo riconosce una compagna che condivide la sua stessa natura, osso delle mie ossa, carne della mia carne, è come lui, solida nelle ossa, resistenti, ma anche la sua fragilità nella sua carne, carne e fragilità. Però i due termini, Isha, sono diversi. Lui sembra colmato del desiderio, anche se in questo calore l'accoglie in un modo strano. Non si rivolge a lei, mi pare che lui si rivolge a lei parlando questa. A chi sta parlando? Certamente non alla donna. Avrebbe dovuto dire il tu. Nasce il tu con la relazione, con l'alleanza. E invece non succede questo. Non pone alcuna domanda alla donna, non si rivolge a lei. È la prima volta che la vede. Io ricordo ancora la prima volta che mi sono innamorato. Chi se lo scorda? Mi potrei portare lì. Avevo manco 17 anni. Su quel luogo, il mio primo bacio, potrei dirvi il maglione che avevo. E come si fanno a scordare queste cose? Voi le ricordate o no? Pronto? Meno male. Meno male che ve le ricordate. Come dice la canzone, il primo amore è bello assai, un secondo è ancora più bello, no? E così sono anche i rapporti, sono belli questi. Quindi è strano che non gli pone domande, non gli dice il tu, non parla manco a Dio, dice che bel dono che mi hai fatto. Ma chi parla? Parla a se stesso, questa qui. Cioè rende la donna oggetto del suo dire. Questo è l'errore che si fa oggi. Dietro il femminicidio c'è esattamente questa logica possessiva. La bramosia, quella è mia. Pensate oggi sul giornale, è uscito quella povera signora di 50 anni, una bella donna, che lo stalker è ancora fuori e lei non può vivere serena perché quello continuamente la sfissia. E chi aspetta a metterlo dentro? Sta donna può vivere così. Ma perché queste ragazze, pensate quella a Milano, pensate a una dottoressa qua vicino che ha avuto problemi perché è stata chiamata a un pronto soccorso. Cioè veramente ogni giorno la donna deve pagare questo scotto di essere considerata un oggetto. Vedete il femminicidio, la Bibbia ci sta dicendo la mentalità che c'è sotto. Cioè questo dire questa è cancellare l'alterità della donna. E a sentire parlare l'uomo, quella donna gli è stata tolta da lui, quindi lui se la deve riprendere. È mia, tu sei mia. Io lo dico sempre ai fidanzati, non usate mai questo aggettivo, tu sei mia, io sono tu, per amore di Dio, lasciate per. Nella Bibbia esiste un solo operatore, io vivo per te. Il rito del matrimonio nostro è bellissimo, no? Io vivo per te, tu vivi per me. È un dono che io faccio a te, tu fai un dono a me. Non sono tuo e non sei mia. È una preghiera bellissima quella, ve la devo leggere dopo. Ricordatemelo. Allora che cosa vuol dire? Qui si tradisce la non relazione. Cioè lui cerca di ridurre l'allontanamento, la differenza. Vuole togliere quella frattura e quella diversità. C'è un grande nostro collega, ma lui è veramente un grande, Pierre Grelot. Sapete che dice Pierre Grelot? Che le parole di quest'uomo sono un po' un ardore un po' selvaggio. Sentite quanto è bella questa espressione. Un ardore un po' selvaggio. Questa ancora non ha preso le misure, non ha capito ancora niente. Cioè il maschio crede che la donna debba dipendere da lui, perché è stata tirata fuori da lui e quindi lui si sente autorizzata a riprenderla. Quindi non accetta né la mancanza dell'origine dell'essere né nemmeno del sapere. La bramosia spinge l'umano, l'uomo, a fare come se la donna fosse sua. Invece di permetterle di essere altra, fuori dal suo dominio, al di fuori delle sue prese, lui vuole ricondurla a sé, il possesso. E in questo senso, vedete, cioè il lutto non accetta il lutto del tutto. Perché quando si accetta il limite, tu accetti la mancanza, accetti di non poter fare, non puoi negare quella differenza. Ma c'è anche un altro problema, cari amici, il problema dell'anima gemella. Cioè quest'uomo crede, ecco l'amore cieco lo chiamiamo noi, no? Che l'altra è la sua fiamma, il suo amore, ma non riconosce la diversità. Per cui non c'è più il desiderio di un'alleanza tra due persone distinte, ma c'è la ricerca della fusione. Una volta i sacrestani pigliavano i moccoli di candela quando si facevano con la cera e li mettevano uno sull'altro, no? Questo non è possibile tra noi. La relazione non ci fonde in una sola realtà, rimaniamo due, pur essendo una sola carne. Se non siamo due, non è vera la relazione, non è vera l'alleanza, non c'è amore, c'è possesso. Ma c'è anche un errore vostro, care donne, perché la donna, dite perché se non è vero, almeno per il passato faceva così, quante nonne hanno accettato in silenzio. Cioè questo desiderio totalizzante dell'uomo lo accettano in silenzio, non dice una parola, non prende distanza da questo dominio. È come se accettasse questo desiderio monopolizzante del maschio. Meno male che si stanno svegliando ora, le donne. Prima non parlavano proprio. Quante donne, quante nostre nonne hanno accettato che il marito aveva altre famiglie, altre mogli, altri figli, per quieto vivere, senza stipendio, non potevano vivere. Pazienza, si va avanti, no? Hanno sofferto. Vedete che la Bibbia, mentre ve la sto spiegando, sta dicendo quella che è la situazione nostra. Per cui l'unione dei due non può mai essere fusionale, ma è l'alleanza di due libertà. Una carne unica, ma sono in due. Se non è così, non è il progetto di Dio. Permettetemi una considerazione. Quanto è lungo questo cammino ancora oggi? Quanto è faticoso vincere il dominio dell'uno e dell'altro, il silenzio dell'uno e il silenzio dell'altro. Ecco perché il testo chiude, va dalla fine. Perciò uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si attaccherà alla sua donna. Il testo ebraico comincia con questo perciò, al ken, che poi è simile alla ken, no? Come usano i profeti. Perciò, la ken, Dio usa molto queste, vedete, guardate che sia lui che interviene. guardate che Elohim, non si sa mai, lo fa il Papa, perché guardate se non lo fa lui, potesse che ci chiami, dice, tutto bene stasera, abbiamo capito. Quel perciò iniziale, scherzi a parte, che vuol dire? Vuol dire che se l'uomo tralascia quello che ignora, si sforza di colmare quella breccia aperta, quella mancanza la vuole riempire, vuole fare dell'altra l'anima gemella, uccide l'alleanza, uccide la relazione. Ecco perché il Signore dice, perciò deve attaccarsi a un altro, siamo chiamati a un'alleanza. L'amore che unisce i due, una sola carne, lo dirà pure Gesù in Marco 10, ma non in una relazione fusionale, ma in un incontro d'amore, in un rispetto reciproco, in una diversità che va garantita. Ecco perché quando c'è questa relazione, il frutto viene fuori con una terza persona che assomiglia, ma non è né lui e né lei, è un altro che pure vuole rispetto. E loro due erano nudi, Aron, l'umano e la sua donna, e non si facevano vergogna. Che bello, non si vergognano di essere nudi, probabilmente perché l'uno non è di fronte all'altro, ma spesso nella relazione siamo uno al lato dell'altro. Quando non si accetta un'alleanza, ci si mette di lato. Invece io dico sempre, anche agli sposi, quando mangiate, mettetevi uno di fronte all'altro. Alle mie parti si dice, guardami in di palliluccio. Perché quando parli, gli occhi toccano più delle mani. È vero, donna, lo sapete meglio di me. Bisogna guardarsi. La relazione è di fronte, non di lato. Per cui vedete quanto è interessante questo racconto mitico. Ma mitico, il mito è il nonno della filosofia, attenzione, è una categoria per dire le verità di oggi. Com'è difficile ancora oggi accettare queste dinamiche emotive, equilibrarle, il limite, l'inclinazione a trascurare il progetto di Dio. Invece il progetto di Dio è state attenti alla bramosia. Tu non sai niente dell'altro fino in fondo. Perché vedete, abbiamo un modo di ragionare, di comportarci, forse anche di cucinare, di camminare, è tutto un mondo diverso. Noi dobbiamo imparare veramente a rispecchiarci, a imparare l'uno dall'altro. Perché qui vado ad alcune piccole dichiarazioni finali in due minuti. Lo stesso grande filosofo italiano, Francesco Stoppa, ha scritto cose molto belle sulla donna, ve lo consiglio, riporta che proprio Freud diceva che esiste una sola categoria di essere sessuati, che è quella maschile. Infatti gli uomini fanno clan, fanno gruppo, sono lupi. Invece le donne funzionano, dice Freud, una per una. Il che vuol dire che non disponiamo dei termini che sarebbero necessari per classificare il loro sesso, che la loro identità non è da categorizzare come una questione se non aperta. Quindi le donne una per una, non fanno gruppo fino in fondo. Sono molto diverse, lo dicevo prima con una battuta, no? Sì, però... Alle donne risulta in genere più facile smarcarsi dall'effetto di massa. La donna, anche se usa uno stesso abito, uno stesso trucco, ci mette il suo. È unica in questo, più di noi. Noi siamo un po' più uniformati, in genere. Poi ci sono le differenze, è chiaro. Una cosa bella che va detto della donna, che ha la propensione, dice questo filosofo, ad anteporre la profondità dell'essere alla mediocrità dell'avere. La donna ci tiene molto al suo essere, alla sua identità. Le donne sono un po' l'equivalente della verità, no? C'è una posizione quasi eccentrica delle donne, no? Che non dimostrano mai, né a livello sociale, né a livello politico, né a livello di identità, mai un immergersi in uno schema. Ognuna di loro è unica. Ecco perché ci costringono anche a interrogarci. Perché anche in quella pagina triste che poi è il peccato di origine, vi ricordate Adamo che dice la donna che tu mi hai dato e scarica subito su Dio. Ti è piaciuto? Ti è piaciuto? Tieni a dirlo, cara cara. Invece no, la donna che mi hai dato. La donna nel peccato è più onesta. Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Quindi vedete, in sostanza è interessante tutto questo, ma ve lo voglio leggere in un ultimo particolare, se lo trovo subito, sì, l'ho trovato, meno male, una preghiera molto bella, poi la passerò al vescovo, così con i mezzi che avete oggi ve la potete scambiare, perché c'è una bellissima poesia di un gesuita, Bergengreun, con la quale io vorrei proprio augurarvi un'alleanza, che non sia solo tra uomo e donna, anche tra amici, accettare la diversità, la mancanza, fare un passo indietro. E io credo che questa poesia la esprima. Ve la leggo, sperando che tutto il discorso logico, e se non lo è logico, apriamo il dibattito per domande e acquisizioni. Dice così questa poesia: io non sono mio, tu non sei tua, nessuno appartiene a se stesso. Io non sono tuo, tu non sei mia, nessuno appartiene all'altro. Tu non mi hai preso, invece io ti sono affidato e io ti ho ricevuto in fiducia. È giusto sia così. Sorreggimi, aiuto carissimo, Ezer, aiuto carissimo, che in tutti i miei giorni fedelmente porti te quale aiuto affidatomi, e quel giorno, davanti all'ultima soglia, possa ricondurti a colui al quale solo noi apparteniamo. Amen.